Leggendo questa pagina del Vangelo di San Giovanni, credo che possiamo trovare una risposta a una domanda che certamente prima o poi ci siamo posti. Come mai, dai tanti incontri che abbiamo avuto con Cristo, la nostra vita non è cambiata? Ci ritroviamo di settimana in settimana, nonostante questi incontri, quelli di prima. Non abbiamo quel vigore interiore, quella novità di vita. Non diventiamo quelle creature nuove come di frequente si esprime il Vangelo. I nostri incontri con Cristo talvolta si risolvono soltanto a livello formale, diventano una consuetudine, ma non cambiano radicalmente la vita. Se noi scorriamo le pagine del Vangelo, ci accorgiamo certamente che vi sono stati degli incontri che hanno mutato radicalmente la vita e hanno costruito creature nuove. La Maddalena, per esempio, ha quell'incontro nella casa di Simone, che si concluse con quella parola di Cristo: vai, non più peccare. E la Maddalena divenne una donna semplicemente meravigliosa, ricca di tutta quella comunità che umanità che aveva precedentemente, capace di amore, però semplice, pulita, chiara. Quante volte abbiamo citato Zaccheo, quest'uomo che sapeva fare affari, che si era arricchito, che sentiva il compromesso, che non aveva scrupoli della coscienza. Cristo va in casa sua ed egli cambia radicalmente vita. Restituisco 4 volte tanto ho rubato e do metà dei miei beni ai poveri. E non è questa una poca cosa per uno che amava il denaro. Ma credo che, spulciando il Vangelo, dalla Samaritana al Centurione, quante sono le persone che ebbero una vita nuova dopo aver incontrato Cristo? Come mai? Noi non cambiamo, siamo sempre gli stessi. Ci ritroviamo con i nostri difetti, col nostro limite, con le nostre deficienze. Soprattutto non sentiamo quell'entusiasmo, no, abbiamo quella radicalità cristiana per cui abbiamo un senso talvolta di compatimento e di stanchezza, quasi una frustrazione di fronte a un qualche cosa che viene a mancarci. Per questo credo che riflettere un istante su questo incontro narrato da Giovanni, che cambia radicalmente la vita di alcuni discepoli di Gesù, possa essere una cosa utile. Questa mattina sottolineiamo soltanto qualche passaggio. L'incontro era stato determinato da una frase di Giovanni, il quale si dimostra come sempre un galantuomo, un uomo distaccato dal successo, un uomo che realizza quanto aveva detto: occorre che gli cresca e che io diminuisca. Un uomo che accetta il suo ruolo e non ambisce occupare spazi che non gli competono. Ed egli di fronte a Gesù che passava dice: ecco l'agnello di Dio. Sapeva che avrebbe perduto 2 discepoli, sapeva che sarebbe aumentato, diminuito il suo seguito, però sente questo dovere impellente della coscienza di adempiere il suo mandato, di rispettare quello che era il piano di Dio sulla sua persona. Udendo questo, dice il Vangelo, questi 2 discepoli seguirono il Maestro. Egli si volta e gli pone una domanda che diventa emblematica, quella domanda che diventa quasi un rovello per la coscienza nostra: che cercate? È una domanda legittima da parte di Cristo, ma è una domanda che mette chiarezza, in quanto vuole evitare qualsiasi equivoco. Sarebbe veramente importante che questa mattina ognuno di noi si sentisse ripetere: che cercate da me? Cercate forse di avere garantita la salute? Cercate di avere una pace nella vostra famiglia per cui vi troviate bene? Cercate di avere successo nella vita? Cercate la sicurezza, la tranquillità? Sono cose certamente legittime, però non sono la risposta che Cristo deve dare alla nostra vita. Vi ricordate quando afferma Bonhoeffer con una frase certamente efficace, quando dice: Dio non accetta di essere il tapabuchi della vita, non accetta di risolvere quei problemi che noi abbiamo forza e capacità e risorse, intelligente e cuore per risolverli da soli. Gesù ha un grande rispetto della nostra persona, per cui ognuno di noi deve essere se stesso, deve adempiere i suoi compiti, deve fare quello che può fare da solo. Certamente chiedere a Dio di risolvere tutte le nostre facezie o tutte le nostre problemi, per quanto piccoli e per quanti ci possono dare anche una qualche difficoltà, sarebbe certamente una ricerca non opportuna. Ma essi dicono: dove abiti? Ed egli risponde loro: venite e vedrete. Certamente credo che queste due risposte, la domanda e la risposta, hanno bisogno di una certa interpretazione. Non credo che agli apostoli interessasse il mobilio o l'arredamento della casa di Gesù, che poi sarà stato ospite, credo. Come non credo che a Cristo interessasse mostrare la via, la strada, l'ambiente dove egli abitava. Ma credo che queste due battute significassero un qualche cosa di più profondo. Volessero dire: che cosa sei, qual è il tuo messaggio e qual è la tua proposta? E Cristo abbia risposto: ecco, fate esperienza, cercate di approfondire questo discorso, mettetevi in atteggiamento di ascolto reale, allora potrete fare le vostre scelte. E aggiunge ancora il Vangelo che rimangono là fino alle 4 del pomeriggio, un colloquio quindi lungo, approfondito. E qui metto in luce un altro discorso di fondo. I nostri rapporti col Signore devono diventare onesti e spesso non lo sono tali. Mi dicevo una volta di aver letto la confidenza di un sacerdote, il quale diceva: quando arrivo al Padre Nostro e sono là per pronunciare quelle parole, sia fatta, o Signore, la tua volontà, come in cielo così in terra, mi lascio prendere dallo sgomento, perché temo che la volontà di Dio sia un qualche cosa che non gradisco, che ho paura d'affrontare. Vedete, noi facciamo delle affermazioni talvolta estremamente impegnative nelle nostre preghiere. La tradizione, la liturgia ci mette in bocca delle affermazioni veramente profonde. Basterebbe soltanto dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà. Come sono impegnative queste parole. Noi invece tranquillamente le ripetiamo, delle affermazioni che dovrebbero radicalmente cambiare la nostra vita. Perché? Perché i nostri rapporti sono spesso rapporti puramente formali. Fanno parte di un rito, fanno parte di una tradizione. C'è un abbrivio della tradizione che ci spinge e noi ripetiamo tranquillamente tutto questo senza pensarci troppo, senza lasciarci coinvolgere, senza dare corpo e contenuto a queste frasi, a queste preghiere, a queste affermazioni, a questo credo che affermiamo nei riguardi di Dio. Ecco, Cristo vuole che noi facciamo esperienza diretta e che il discorso con Lui sia un discorso franco, un discorso onesto. E vi dissi già nel passato che bisognerebbe che ci mettessimo di fronte al Cristo e gli domandassimo più frequentemente: Signore, che cosa ne pensi realmente di quello che voglio fare, di quello che sogno, di quello che sto dicendo, di come sto gestendo la mia vita? Noi abbiamo la grande fortuna d'avere questo grande Cristo che i secoli passati ci hanno affidato, ci hanno donato e che incombe, che presiede a tutti i nostri incontri. Basta che noi alziamo gli occhi e vediamo questo Cristo con le braccia spalancate, che ci ascolta, che guarda, ci guarda nei nostri occhi, che scruta la nostra coscienza. Basterebbe che alla domenica, quando veniamo qui in chiesa, gli dicessimo: Signore, ecco, vengo qui con la mia settimana, la porto nel mio cuore e sulle mie spalle. Che ne dici delle mie scelte? Che ne dici dei miei propositi? Ma se questo discorso non diventa un discorso serio, un discorso in cui le parole hanno tutto il loro valore, il loro contenuto e la loro portata, allora altrimenti diventa una commedia, diventa una recita, ma non è un rapporto vitale. E gli apostoli escono cambiati da questo incontro. Tanto che Andrea, si chiamava così uno di loro, incontrando suo fratello Pietro, gli disse: abbiamo incontrato il Messia. Sì, abbiamo incontrato colui il quale dà una risposta alla nostra esistenza. Quante volte, fratelli, non mi posi, e questo che è l'interrogativo fondamentale della vita: perché vivo? Che significato ha la mia esistenza? Dove sono diretto? Perché impegno il mio tempo, le mie energie? Perché consumo la mia esistenza? Questo è il problema radicale che dobbiamo risolvere. Cristo viene per questo, per dare significato, per dare direzione ai nostri giorni. E questi due discepoli certamente trovano questa risposta, tanto che Andrea, trovando suo fratello a cui voleva bene, sente il bisogno di renderlo partecipe di questa scoperta. E Gesù, guardando profondamente negli occhi Pietro, gli dice: Simone, d'ora in poi ti chiamerai Cefa, che vuol dire Pietro. Quasi a dire: siete delle creature nuove. Dopo questo incontro voi uscite come delle creature nuove. Se noi, dopo questo incontro che abbiamo questa mattina con Gesù, ritorniamo a casa, ci lasciamo coinvolgere dalle faccende domestiche, dai problemi di tutti i giorni, ma portiamo la stessa pesantezza, la stessa tristezza, la stessa malinconia, lo stesso tran tran di vita, vorrebbe dire che questo incontro non ha inciso minimamente la nostra vita. Dobbiamo uscire da questo incontro come creature nuove, non perché dobbiamo fare cose diverse da tutti, ma perché nel cuore deve ardere una certezza, una speranza, una sicurezza interiore. Dobbiamo sentirci veramente figli amati da Dio, creature che camminano verso il regno, per cui creature che hanno la forza, che hanno il coraggio, che hanno quella speranza di cui dovremmo rendere ragione a tutti quelli che ce ne domandano conto. Vi citai una volta ancora il discorso di Nando Fabbro, direttore del Gallo di Genova, il quale diceva: noi abbiamo i problemi di tutti gli uomini, non ci distinguiamo per nulla dalle altre creature, però noi portiamo nel cuore la speranza, che è una grande cosa, che è una grande ricchezza, una grande risorsa. Ebbene, questi incontri col Signore o modificano radicalmente la nostra vita, tanto per cui non faremo cose diverse da sempre, faremo sempre le piccole cose di tutti i giorni, però dentro nel cuore deve cantare una speranza, una certezza, una luce interiore, per cui sentiamo che le cose che facciamo diventano gesti d'amore, diventano motivi di salvezza. E questa è la cosa più importante della vita, che il Signore ci aiuti ad avere sempre incontri fecondi, incontri risolutivi, incontri talmente veri da modificare in positivo certamente la nostra vita.